State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Mercoledì 19 luglio 2023 prosegue la maratona radiofonica dedicata al progetto La Giusta Frequenza. 19 luglio, data in cui purtroppo perse la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Abbiamo dedicato tutta la mattinata e proseguiremo fino al tardo pomeriggio sulle frequenze dell'ML Network, Radio Zainet, Radio Jeans, Hotblock Radio, Radio Unipop, con una programmazione tematica. Questa mattina avete ascoltato la diretta dal Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale, in provincia di Roma, una diretta che ha raccontato anche una mostra, l'inaugurazione della Giusta Frequenza, per la quale abbiamo raccolto materiale d'archivio, materiale giornalistico, materiale radiofonico, televisivo. Questo materiale ovviamente poi andrà a confluire anche nell'archivio vero e proprio del progetto, che coinvolgerà gli istituti scolastici e che in qualche modo diventerà una sorta di patrimonio collettivo. 30 scuole, 6 regioni italiane che nel corso dell'anno scolastico 2023-2024 potranno aderire gratuitamente a questa serie di laboratori, corsi di radioforia, media literacy incentrati sull'antimafia, e ci saranno ancora eventi e occasioni di incontro tra gli istituti per rafforzare questa rete della legalità. Di tutti questi materiali ovviamente non si poteva mostrare nei 6 totem della mostra la proiezione e il punto di ascolto di radiogiornali, quindi abbiamo deciso di ritagliarci quest'ora all'interno della maratona, che proseguirà, come abbiamo detto, fino alle 18 all'interno delle frequenze nazionali di Radio Zainet, Radio Jeans e Hotblock Radio in FM, AM e DAB e streaming, per andare ad ascoltare alcuni contributi molto rilevanti, molto importanti, che ci aiutano a contestualizzare meglio la figura di Paolo Borsellino e che appunto per ragioni di spazio non hanno trovato luogo all'interno del percorso della mostra, ma sono altrettanto importanti. Io partirei proprio quindi da quel tragico 19 luglio del 1992 in cui il magistrato Paolo Borsellino fu assassinato da Cosa Nostra con alcuni uomini della sua scorta nella strage di Via D'Amelio. Andremo quindi ad ascoltare il video direttamente della polizia del 19 luglio del 1992. Via D'Amelio, Palermo.
Sì, va bene, la posizione esatta è quella del siciliano, dove c'è il ponte.
Stiamo accettando, comunque forse si tratta di un attentato.
Comunque l'attentato è molto grave, moltissime auto.
Allora, noi eravamo vicini, abbiamo udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto. Ci siamo voltati subito sul posto, la prima auto, e c'era un macello. C'era un macello, i colleghi erano tutti a terra e sfracellati, solo uno, tranne uno, Bullo dell'ufficio.
In questo momento c'è una persona di fronte, un collega della scorta. Ci sono pezzi di piede un po' sparpagliati dappertutto.
Quindi allora mi confermate, un morto e un ferito?
Di momento un morto e un ferito.
E il morto è un agente?
Ti confermano.
Della scorta?
Ti confermano 910.
La personalità è in casa?
La personalità per il momento non si sa perfettamente niente, perché qua è un caos, c'è tutte le abitazioni, sono tutte i vetri tutti frantumati e c'è una notte nera, non siamo riusciti.
E queste sono le tragiche sensazioni e gli audio dal 19 luglio del 92. Il giudice Paolo Borsellino, dopo aver pranzato a Villa Grazia di Carini con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Il giudice si recò assieme alla sua scorta in via D'Amelio, dove viveva la madre. Alle 16:58 una Fiat 126 imbottita di tritolo, che era parcheggiata sotto l'abitazione della madre, esplose. Non appena Borsellino suonò il citofono, stando alle parole di Totò Riina, intercettato nel carcere di Opera nel marzo del 2014, fu proprio Borsellino ad azionare la bomba nell'atto di citofonare alla madre. Insieme a lui morirono i 5 agenti della scorta: Emanuela Loi, la prima donna della Polizia di Stato caduta in servizio, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Di Cosima e Claudio Traina. L'unico sopravvissuto fu l'agente Antonino Vullo, scampato perché al momento della deflagrazione stava parcheggiando uno dei veicoli della scorta. Andiamo quindi ad ascoltarci la viva voce di Antonino in un bel servizio realizzato qualche tempo fa da Fanpage, in cui aveva intervistato non solo lui ma anche gli agenti sopravvissuti alla strage di Capaci.
Cosa significa essere sopravvissuto?
È triste, perché in Italia bisogna morire. Se muori c'è qualcuno che si riempie la bocca, ma se rimane vivo hai la disgrazia di essere rimasto in vita.
Sono sceso dall'auto e ho visto proprio l'inferno. Dopo un paio di minuti sono arrivati i primi soccorsi. E quando mi hanno bloccato ero sopra un piede mozzato di un collega. Poi ho visto attorno tutto quello che c'era dei pezzi dei colleghi e a quel punto mi sono ritrovato poi in ospedale.
Manca la verità di chi ha veramente ordinato la morte di Giovanni Falcone, perché io non posso pensare che degli ignoranti come Totò Riina possa aver organizzato un attentato così sofisticato come quello di Capaci. E non lo dico io, lo dicono molti anche collaboratori, che c'erano in mezzo a loro persone in giacca e cravatta.
Quel giorno eravamo tre auto, due di scorta e quella del giudice Borsellino, che la guidava lui stesso l'auto.
Il giudice Borsellino esce,
si esce.
A ventaglio c'ha la scorta.
C'ha gli altri componenti dell'altra auto, che sono Agostino Catalano, Emanuela Loi e Walter Cosina. Appena ho girato il capo per immettermi nel posteggio e mi sono sentito sollevare l'auto e sono stato sballottato all'interno dell'auto in modo violentemente. Non avevo capito ancora cosa era successo. Sono sceso dall'auto e ho visto proprio l'inferno.
L'orrore.
Tutto buio, tutto nero, pieno di fumo, auto che esplodevano, forse esplodevano anche i colpi delle nostre armi, però ancora non avevo visto quello che poi in seguito ho dovuto vedere. Io cercavo i componenti dell'altra scorta, i componenti della mia scorta, il giudice. Non sapevo cosa fare, dove andare, perché non vedevo nulla, non vedevo nessuno. Dopo un paio di minuti sono arrivati i primi soccorsi. Il collega mi ha fermato e io sono riuscito ad uscire fuori dalla sua morsa. E quando mi hanno bloccato ero sopra un piede mozzato di un collega. Poi ho visto attorno tutto quello che c'era dei pezzi dei colleghi e a quel punto mi sono ritrovato poi in ospedale. Io la prima cosa che facevo quando arrivavo a casa era di abbracciare mio piccoletto, che aveva 6 mesi quando è stato il luglio del 92. E ho avuto grossa difficoltà a prendere in braccio mio figlio.
Dopo?
Dopo, sì.
Perché?
E perché Claudio aveva anche lui un bambino di 7 mesi. Agostino aveva figli anche lui piccolini e Vito Schifani aveva anche lui un figlio di 6 mesi, perché con Vito Schifani ci conoscevamo da 20 anni.
Senso di colpa che era?
No, senso di colpa no.
Perché non se la sentiva di prendere in braccio?
Non lo so, era qualcosa che appunto io mi ritrovavo vivo e gli altri purtroppo non ce l'hanno fatta, però io ho fatto il mio dovere, non mi sono né nascosto né tirato indietro, l'ho fatto con molto sacrificio, con molto orgoglio e e sicuramente questo mi aiuta per andare avanti, anche se il senso di colpa resta sempre, rimane sempre, soprattutto quando sono a fare testimonianze con i parenti delle vittime. Per me è un grosso sacrificio. Loro non me l'hanno mai fatto pesare questo, per me è stato un bene, perché se succedeva il contrario sarebbe stato la fine. Stranezze perché in quel giorno eravamo tre colleghi nuovi di scorta, cioè non avevamo mai fatto servizio di scorta, e poi ritrovarci subito con un personaggio che tutti sapevamo che dopo Falcone l'erede, il successore era Borsellino, perciò tutti quanti sapevamo. Difatti io mi immaginavo di entrare dentro un bunker di questa scorta di Borsellino, invece mi sono reso subito conto che non era così, perché quando poi siamo arrivati sotto l'abitazione del giudice neanche c'era la vigilanza fissa, come di consueto si fa quando un magistrato è a rischio. La paura era tantissima, però abbiamo avuto il coraggio perché sapevamo di stare con una persona giusta. Dopo Capaci noi ci aspettavamo che dovevano inventarsi qualcosa di molto più complesso rispetto a quello che hanno fatto a Capaci, invece è stato fatto molto facilmente. E sicuramente questo è qualcosa che ci porteremo per sempre.
E questo era il contributo di Fanpage con la viva voce di Antonino Vullo, uno dei due agenti sopravvissuti. L'altro era quello relativo alla strage di Capaci, che qualche mese prima aveva ucciso il giudice Falcone. Torniamo però al 19 luglio del 1992, la notizia improvvisamente arriva sulle televisioni di tutta Italia in collegamento da Palermo con il TG5, un telegiornale che all'epoca aveva seguito molto Paolo Borsellino, anche con un'intervista realizzata da uno dei suoi giornalisti di punta, il suo vice direttore dell'epoca Lamberto Sposini, che dopo andremo ad ascoltare. Dicevamo, in collegamento col direttore del TG5 di allora, ovvero Enrico Montana, c'è un giovanissimo Salvo Sottile, all'epoca 19enne, collegamento realizzato col telefono in cui purtroppo si dà la notizia del decesso del giudice in seguito all'attentato. Andiamo quindi ad ascoltarci l'audio dell'edizione straordinaria del TG5.
Della strage di Capaci, ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo. E come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime. Sul luogo dell'attentato, nella zona della Fiera di Palermo, c'è per noi, collegato in diretta via audio, Salvo Sottile. A te la linea, Salvo.
Buonasera, direttore. Sono scene da apocalisse. A due mesi dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei tre agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Le scene che ci si presentano davanti sono apocalittiche. Un palazzo di 11 piani è stato diverso dalle esplosioni, 30 macchine distrutte in una stradina molto stretta, una traversa di via Autonomia Siciliana. Su Paolo Borsellino non si sa ancora nulla, non si sa se il giudice è vivo o morto. Nel luogo dell'attentato è arrivato subito il collega di Borsellino, uno dei suoi grandi colleghi, Giuseppe Ayala, che purtroppo in questo momento non riusciamo a raggiungere.
Speriamo veramente che l'attentato non abbia ottenuto il suo scopo per quanto riguarda chi era nel mirino, cioè il giudice Paolo Borsellino, mentre purtroppo, sappiamo già, c'è conferma, ci sono almeno 4 persone che sono rimaste uccise. È giunto il momento di ricollegarci anche con il nostro Salvo Sottile. Salvo, hai ulteriori notizie?
Sì, direttore, la conferma è avvenuta. Il cadavere che c'è davanti alla portineria è proprio quello di Paolo Borsellino. Il magistrato è stato preso violentemente, è stato investito violentemente dall'esplosione. Il suo corpo, quello che resta del suo corpo, è stato trovato adesso dai carabinieri davanti il suo portone.
Scusa, Salvo, ci dai la conferma? Sei in grado di darci questa conferma?
Sì, direttore, gli ufficiali dei carabinieri mi stanno dicendo in questo momento che il cadavere che c'è davanti la portineria della madre di Paolo Borsellino, appunto il cadavere di Paolo Borsellino, è proprio suo, insomma, è lui.
La voce di Salvo Sottile in collegamento da Palermo, che dà la tragica conferma della morte del giudice, sembra un controsenso alla luce dei fatti rinvenuti nel corso degli anni successivi, ovvero di un coinvolgimento all'interno dell'accordo Stato-mafia di Dell'Utri e di Berlusconi. Ne sentiremo parlare in seguito anche dallo stesso Borsellino all'interno di un'intervista rilasciata a Canal Plus due mesi prima della morte, nel maggio del 92, in cui Borsellino cita Mangano, Dell'Utri e Berlusconi all'interno di inchieste recenti che porteranno poi anche a delle condanne nel caso di Dell'Utri e di Mangano. Dicevamo, sembra strano che il TG5 rete all'epoca del gruppo Fininvest a capo Berlusconi sia così concentrata sulla figura di Paolo Borsellino. Il TG5 è la prima rete a dare la notizia e l'ultima intervista realizzata da Borsellino prima della morte è proprio con un giornalista del TG5, Lamberto Sposini, di cui andiamo ad ascoltare ora un estratto.
Dottor Borsellino, vorrei iniziare questa intervista con un suo ricordo personale, suo e di Giovanni Falcone, quando eravate insieme all'Asinara per lavorare insieme, lontano da rischi di attentati o di altre cose. Come furono quelle giornate? Come le ricorda?
Ma si trattò di un periodo che, al di là dell'occasione che ci permise di conoscere le bellezze naturali dell'Asinara, sensazioni che chiaramente si conclusero nel giro di pochi giorni, fu un periodo estremamente duro, non tanto forse per me e per Giovanni Falcone, che forse abbiamo avuto la possibilità di lavorare in un ambiente più accogliente, più areato di quello in cui normalmente lavoravamo, ma fu particolarmente duro per le nostre famiglie, che sostanzialmente non avevano possibilità di avere contatti umani. Si trattava di un'estate, soprattutto per i ragazzi, per i miei ragazzi, un'estate persa sotto questo profilo.
Senta, la vostra amicizia nacque in quell'occasione o in quell'occasione si rinsaldò?
No, la nostra amicizia risale al periodo in cui eravamo bambini, perché siamo nati in due palazzi della vecchia Palermo, del quartiere Calza, distanti appena 200 o 150 metri. Non abbiamo frequentato la scuola assieme perché lui era un anno più grande di me. In quel periodo aveva poco da rinsaldarsi, era stata sempre nel corso degli anni un'amicizia saldissima. In quel periodo semmai io ebbi occasione di conoscere meglio la moglie di Giovanni e di contrarre io, ma soprattutto mia moglie, una saldissima amicizia con Francesca.
È vero, signor giudice, che doveste pagare anche il conto di quel soggiorno?
Sì, alla fine del soggiorno pagammo le spese di soggiorno presso la foresteria di uno degli stabilimenti carcerari dell'Asinara, nonché le spese di vitto. Non si trattò di somme eccessive.
Ma lo trovò giusto?
No, non lo trovai giusto, infatti poi rivelai questa circostanza nel 1988 nel corso di una mia audizione dinanzi al Consiglio Superiore.
Dopo la morte di Falcone, com'è cambiata la vita di Borsellino?
La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle misure di protezione, che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. Ciò ha finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia, e i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare.
Posso chiederle, ed è l'ultima cosa, se lei si sente un sopravvissuto?
Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro.
Grazie, signor giudice.
Intervista realizzata per il TG5 da Lamberto Sposini nella casa palermitana di Paolo Borsellino un mese prima, nel maggio del 92, sempre nella sua dimora palermitana. Un'altra intervista, quella questa volta con due giornalisti francesi di Canal Plus, in cui ci si concentra maggiormente sui legami tra la famiglia Berlusconi, la famiglia Dell'Utri, Mangano, la mafia al nord, il suo collegamento con quello che è il complesso industriale del settentrione. Un'intervista molto interessante di cui vi facciamo ascoltare un estratto, andata in onda poi su Rai News integralmente nel 2000 dopo che era stata perduta per tanti anni.
Dunque, cominciamo. Lei si è occupato di questo maxi processo di Palermo. Cosa ha fatto in questo maxi processo di Palermo?
Ma io ero uno dei giudici istruttori, inizialmente eravamo 4. Gli imputati del maxi processo erano circa 800. Ne furono rinviati a giudizio 475.
Dunque, tra questi centinaia di imputati c'è uno che ci interessa, è un tale Vittorio Mangano. Lei l'ha conosciuto?
Sì, Vittorio Mangano l'ho conosciuto in epoca addirittura antecedente al maxi processo, perché fra il 74 e il 75 Vittorio Mangano restò coinvolto in un'altra indagine che riguardava talune estorsioni fatte in danno di talune cliniche private palermitane che presentavano una caratteristica particolare. Ai titolari di queste cliniche venivano inviati dei cartoni con all'interno una testa di cane mozzata. Vittorio Mangano fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra. Vittorio Mangano risiedeva abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche, costituiva un terminale del traffico di droga
che di traffici di droga conducevano le famiglie palermitane.
Dell'Utri non è stato imputato del maxi processo per quanto io ne ricordi. So che esistono indagini che lo riguardano e che riguardano insieme Mangano. Dell'Utri Marcello e Alberto, entrambi. Sì.
I fratelli?
Sì.
Quelli della Publitalia, insomma.
Sì.
E tornando a Mangano, le connessioni tra Mangano e Dell'Utri...
Si tratta di atti processuali delle quali non mi sono personalmente occupato, quindi sulle quali non potrei riferire nulla con cognizione di causa.
Mangano è più o meno un pesce pilota, non so come si dice, un'avanguardia.
Sì, guardi, le posso dire che era uno di quei personaggi che, ecco, erano i ponti, le teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia.
Lei in quanto uomo, non più in quanto giudice, come giudica la fusione che si opera, che abbiamo visto operarsi, tra industriali al di sopra di ogni sospetto come Berlusconi o Dell'Utri e uomini di onore di Cosa Nostra? Cioè Cosa Nostra si interessa all'industria? Come...
Allorché l'organizzazione mafiosa, la quale sino agli anni 70, sino all'inizio degli anni 70, aveva avuto una caratterizzazione di interessi prevalentemente agricoli o al più di sfruttamento di aree edificabili. All'inizio degli anni 70 in poi Cosa Nostra cominciò a diventare una impresa anch'essa, un'impresa nel senso che attraverso l'inserimento sempre più notevole, che a un certo punto diventò addirittura monopolistico nel traffico di sostanze stupefacenti, Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di capitali, una massa enorme di capitali dei quali naturalmente cercò lo sbocco, perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati all'estero, e allora così si spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e certi finanzieri che si occupavano di questi movimenti di capitali. Contestualmente Cosa Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare degli investimenti leciti o paraleciti, come noi li chiamiamo, di capitali. Naturalmente per questa ragione cominciò a seguire vie parallele e talvolta tangenziali alla industria operante anche nel nord, della quale in certo qual modo si avvicinò per poter utilizzare le capacità imprenditoriali al fine di far fruttare questi capitali dei quali si era trovato in possesso.
Dunque lei mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi?
È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Naturalmente queste esigenze, queste necessità alle quali l'organizzazione criminosa a un certo punto della sua vita storica si è trovata di fronte, hanno portato ad una naturale ricerca degli strumenti industriali e degli strumenti commerciali dove far trovare uno sbocco a questi capitali, e quindi non mi meraviglia affatto che a un certo punto della sua storia Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali.
E uno come Mangano può essere l'elemento di connessione tra questi due mondi?
Beh, guardi, Mangano era una persona che già operava a Milano, era inserita in qualche modo in un'attività commerciale. È chiaro che era una delle persone, vorrei dire anche una delle poche persone di Cosa Nostra, che erano in grado di gestire questi rapporti.
E quindi Mangano, l'ipotesi della connessione tra questi due mondi, un'intervista profetica che sarà ripresa più e più volte anche in un'edizione speciale commentata da Marco Travaglio e pubblicata in DVD negli anni seguenti dal Fatto Quotidiano. Vittorio Mangano, conosciuto anche come lo stalliere d'Arcore, viene definito in questa intervista una delle teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Vittorio Mangano, lo ricordiamo, tramite Marcello Dell'Utri venne assunto proprio come stalliere nella Villa San Martino di Arcore, nella quale visse e lavorò fino al 75. Lo stesso Marcello Dell'Utri nel 2014 viene condannato a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, essendo stato riconosciuto mediatore tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Nell'aprile del 2018 poi ha ricevuto una nuova condanna in primo grado a 12 anni di reclusione a conclusione del processo sulla trattativa Stato-Mafia, per poi essere assolto in appello per non aver commesso il fatto nel settembre del 2021. Assolto Dell'Utri assieme ai carabinieri per la trattativa furono condannati solamente i mafiosi, come spiega nelle motivazioni dell'appello un articolo di Giuseppe Pipitone pubblicato nel settembre del 2021 sul Fatto Quotidiano. Dal dispositivo della sentenza si legge: sul fatto emergono già 3 fatti che aiutano a comprendere il percorso della Corte per arrivare a cancellare gran parte delle condanne. I vertici di Cosa Nostra, Totò Riina e Bernardo Provenzano, sono morti durante il processo di primo grado, mentre Giovanni Brusca prescritto il reato, unici condannati quindi Bagarella e Cinà, mentre incassano l'assoluzione i carabinieri. Dell'Utri, in primo grado, aveva preso 12 anni. Il fatto non costituisce reato, dunque è stato commesso. La prima cosa da tenere a mente, prosegue il Fatto Quotidiano, che gli imputati erano accusati del reato disciplinato dall'articolo 338 del codice penale, violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. Assolvere i carabinieri perché il fatto non costituisce reato vuol dire che il fatto c'è, ovvero che il medesimo Bagarella e Dell'Utri trasmisero le richieste al primo esecutivo di Berlusconi, mentre i mafiosi Bagarella e Cinai, carabinieri Mori, De Donno e Subranni recapitarono il ricatto mafioso ai governi Amato e Ciampi. Per la Corte, Mori, Subranni e De Donno aprirono effettivamente un canale di comunicazione con Cosa Nostra, ma l'obiettivo non era agevolare la mafia o far piegare le istituzioni al volere dei boss. Una questione spinosa e non ancora del tutto risolta, nemmeno all'interno dell'eredità della famiglia Borsellino, quello della trattativa Stato Mafia, uno degli ultimi punti di indagine del giudice, che si dice fosse al centro proprio delle sue memorie che scriveva negli ultimi tempi, soprattutto dopo la morte di Falcone, all'interno della celeberrima Agenda Rossa. Agenda Rossa che è stata perduta e alla quale è stato dedicato tanto spazio, sia mediatico sia da parte anche del movimento delle Agende Rosse, in cui il fratello Salvatore Borsellino ha in qualche modo cercato di mantenere viva la memoria del fratello. In questi giorni però si leggono sui giornali di alcuni attriti tra la famiglia. Ci sono 3 cortei nell'anniversario di Via D'Amelio quest'oggi, si dividono anche i Borsellino, attriti tra Salvatore e i figli del giudice sulla trattativa, a parlare di unità di Paolo che deve essere di tutti e poi lanciare un attacco diretto alle Agende Rosse, quindi a me. Mi dispiace, ma questo davvero non lo posso accettare, nemmeno dal marito di mia nipote. Così Salvatore Borsellino risponde alle dichiarazioni di Fabio Trizzino, avvocato dei figli di Paolo Borsellino e marito di Lucia Borsellino, la figlia del giudice. Una risposta amara Scrive Manuela Modica lo scorso 13 luglio sul Fatto Quotidiano, dopo che Trizzino sulle pagine di Repubblica Palermo aveva rivolto delle critiche proprio al movimento fondato dal fratello del magistrato ucciso il 19 luglio. A volte, ha detto Trizzino, mi chiedo se le agende rosse siano veramente al servizio della ricerca della verità per arrivare a una ricostruzione corretta, oppure se si siano innamorati di una tesi, quella della trattativa Stato-mafia, in maniera dogmatica, e la portano avanti nonostante la plausibilità di ricostruzioni alternative. Ebbene, secondo l'avvocato dei figli di Borsellino, Fabio Trizzino, l'ipotesi della trattativa non ha convinto i giudici, non ha convinto nemmeno loro. Si fa dunque sempre più teso il clima politico all'interno della famiglia, un corteo, quindi quello per la commemorazione della strage di Via D'Amelio, che ha a che fare con il movimento dell'Agenda Rossa e soprattutto quella che è l'ipotesi dei ladri dell'Agenda Rossa. Andiamo quindi a recuperare un documento importante, ovvero i ladri dell'Agenda Rossa, un servizio per Repubblica prodotto da Attilio Bolzoni e Salvo Palazzolo.
Salvo, noi siamo qua in via Mariano D'Amelio. L'autobomba scoppia alle 16.59 del 19 luglio del 1992. Eravamo qua, ti ricordi? Sì. Dalle 16.59 fino alle 17.30 nessuno transenna niente. Qua tutti potevano entrare ed uscire. In questi 31 minuti qualcuno prende la borsa del giudice Borsellino, la apre e sottrae l'agenda rossa. In questo video ci sono decine di facce, ci sono decine di scene, ce n'è una in particolare che individua un ufficiale dei carabinieri che viene incriminato per il furto della borsa inizialmente, la sua posizione poi viene definitivamente archiviata. Ma ci sono altre facce. Secondo te, da quello che hai capito, in mezzo a queste facce c'è la possibilità di individuare, chiamiamolo, il ladro dell'agenda rossa di Paolo Borsellino?
Quello, Attilio, è quello che i magistrati stanno cercando di fare. Ci sono dei punti fermi che ci portano a poter stringere ancora di più il cerchio, non più tra le 17 e le 17.30, ma fra le 17.20 e le 17.30.
Quindi 10 minuti.
10 minuti perché alle 17.20 un fotografo scatta un'immagine che è diventata la chiave della storia. Fotografa un uomo con la pettorina azzurra e un distintivo dell'arma. Porta in mano la borsa di pelle del giudice. C'è un racconto importante, il racconto di un poliziotto che è arrivato subito dopo la strage e si è imbattuto in uno strano signore elegante con giacca e cravatta. Quest'uomo, il poliziotto dice, forse aveva una borsa in mano, forse chiedeva della borsa. Il poliziotto dice, lei chi è? E quest'uomo risponde con naturalezza, dice, sono un appartenente ai servizi di sicurezza.
Allora l'indagine ha praticamente fatto un passo avanti, cioè adesso sappiamo che c'è un agente di pubblica sicurezza che ha raccontato ai magistrati che c'era un agente dei servizi che cercava o ha preso la borsa. Questo è il primo elemento nuovo rispetto a quello che conoscevamo prima fin d'ora sull'agenda rossa. Secondo quello che hai capito, questo agente è nelle immagini che stiamo facendo vedere?
Questa gente è nelle immagini che stiamo facendo vedere. Questo è il passo avanti nelle ricerche dei magistrati.
Una cosa le volevo domandare relativamente all'eventuale utilizzo da parte di suo fratello di agende. Lei ricorda?
Io ricordo questa agenda sempre che Paolo portava sempre con sé. Non sapevo quale fosse il contenuto, ma ricordo che Paolo arrivava a casa, la posava sul tavolo, aveva sempre questa agenda in mano, spesso fuori dalla borsa, perché Paolo saliva, non portava con sé la borsa con i documenti che aveva sempre con sé, ma questa agenda io la ricordo posata sul tavolo accanto al giornale, accanto alla tazzina di caffè.
La foto di Lannino immortala un uomo con la pettorina azzurra che si sposta da questa parte e cammina. Il capitano dice di avere preso questa borsa dalla macchina di Borsellino su sollecitazione di qualcuno che non ricorda. È importante il racconto dell'agente di scorta di Ayala, che è fra i primi ad essere arrivato sul luogo della strage. Dice di aver preso quella borsa e dice io la stavo consegnando ad Ayala, ma Ayala in quel momento non è un magistrato, è in aspettativa. Ayala allora chiese tempo, individuò una persona in abiti civili, dice questo agente di scorta, forse era un funzionario di polizia, forse era un ufficio dell'arma, sicuramente in borghese, ma questa persona a cui l'agente di scorta dà la borsa di Borsellino non è Arcangioli, perché fanno vedere la fotografia di Arcangioli e l'agente di scorta non lo riconosce.
Però un punto è chiaro ed è certo: se il capitano Arcangioli è uscito dalle indagini, c'è anche la possibilità che qualcun altro tra le 17.20 e le 17.30 di quel pomeriggio qua abbia preso la borsa e abbia fatto sparire l'agenda rossa. Avvocato, chi l'ha rubata l'agenda rossa di Paolo Borsellino?
Guardi, in questo caso potremmo dire che non si tratta di un mistero di Stato, ma casomai di un segreto di Stato, nel senso che alcuni dati sono pacifici. Il primo, che è quello secondo me più angosciante, è che è stato rubato da uomini di Stato. E un altro dato certo è che per qualche momento fu nelle mani dell'allora capitano Arcangioli. La cosa pacifica è che poi la borsa ritornò nella macchina, ma sparì l'agenda, che finì nelle mani di qualche esponente dello Stato, sicuramente qualche esponente di apparati investigativi o di intelligence, cioè dei servizi segreti, e probabilmente è stato l'oggetto con il quale sono state anche costruite carriere, grazie ai ricatti che ci si sono potuti costruire sopra.
Tutti coloro che lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni e anche prima, questa agenda rossa dei carabinieri era sempre con lui, dovunque lui andasse, e non era l'agenda delle piccole annotazioni, ce n'era un'altra, questa era l'agenda delle annotazioni riservate. E allora, se c'è stata necessità di far scomparire l'agenda rossa, i destinatari del furto sono sicuramente personaggi di altissimo livello, interni alle strutture politiche e dei servizi in Italia.
L'idea che mi sono fatto è che ci sia un legame tra la scomparsa dell'agenda e la vicenda della trattativa. Questa è l'idea che mi sono fatta, però non posso escludere che chi si è impossessato di questa agenda abbia voluto, diciamo, conoscere quali fossero le idee di Borsellino anche sulla tragica scomparsa di Giovanni Falcone, perché chi era intorno a Paolo Borsellino sapeva che in quell'agenda egli annotava i suoi pensieri più intimi, quelle cose che egli riteneva di dover fare prima che fosse troppo tardi.
La trattativa è probabilmente la chiave però anche per capire la morte di Borsellino, perché già dal dicembre del 91, questo ci dicono i magistrati di Caltanissetta, Riina aveva deciso la morte di Falcone e Borsellino. Però c'è un'accelerazione, c'è un'accelerazione nel mese di giugno del 92, perché probabilmente qualcuno sa che Borsellino ha capito, Borsellino sa forse di quel dialogo sotterraneo fra pezzi dello Stato e pezzi della mafia, e Borsellino diventa pericoloso, perché Borsellino si può opporre a questo dialogo, Borsellino può fare saltare quel tavolo, e quindi Borsellino muore. Ed ecco probabilmente perché la sua agenda rossa è così importante, perché forse lì aveva segnato le ultime verità, così come tanti altri uomini uccisi a Palermo avevano segnato le ultime verità in agende, in file, in appunti.
Tutto
che poi
scomparso.
È tutto scomparso.
Beh, è capitato con la borsa della Chiesa, è capitato con i file di Giovanni Falcone fatti sparire nel suo computer, il computer che aveva a casa qua a Palermo, il computer del Ministero. È accaduto con l'agenda di Nini Cassarà, il capo della sezione investigativa, con gli appunti impastato. È una costante, ma questo certifica che non solo Cosa Nostra ha ideato questi delitti eccellenti.
Si è impadronito di quella gente, cercava di conoscere qualcosa che evidentemente gli stava molto a cuore. scoprire se dietro questa scomparsa vi sia la mafia o vi fossero soggetti diversi dalla mafia, io non mi sentirei, sarebbe forse da superficiali poter dire che prediligo una tesi piuttosto che un'altra, però io non posso negare che sono più favorevoli all'opzione che non ci sia la mafia dietro quella scomparsa.
Quello che ha agito con una sincronia quasi perfetta con quei signori che hanno schiacciato il telecomando e sono fuggiti, quello che è arrivato qui con tempestività, probabilmente l'avrà consegnata a qualcuno. Cosa dice Attilio? Forse questa agenda rossa è in qualche archivio di Stato?
È probabile che sia in qualche archivio di Stato. Faccio un altro passo indietro. Io mi sono sempre chiesto che cosa poteva scrivere Paolo Borsino in quell'agenda. Probabilmente avrà scritto anche dei nomi. Avrà scritto dei nomi perché io penso solo una cosa. Paolo Borsellino, che era l'erede, l'amico fraterno, il successore da tutti indicato come Falcone, come sai, Salvo, non è stato mai ascoltato ufficialmente dei procuratori di Caltanissetta che indagavano sulla strage. È una cosa pazzesca, paradossale, spaventosa.
Lui aveva detto di sapere qualcosa di importante.
L'ha detto anche pubblicamente alla biblioteca comunale di Casa Professa, ma nonostante lui avesse detto pubblicamente ho qualcosa di importante da dire, quei magistrati di Caltanissetta, quelli del 1992 che indagavano sulla strage di Capaci, non l'hanno mai ascoltato. Sono passati 56 giorni da una strage all'altra, in quei 56 giorni nessun magistrato ha sentito il bisogno di ascoltarlo. Perché? Perché me lo chiedo ancora dopo 21 anni.
Lei ha detto che probabilmente la scomparsa di questa agenda rossa è collegata ai misteri, come dire, di qualcuno all'interno delle istituzioni che sa quello che accadde in quei giorni. Secondo lei qualcuno potrebbe, perché non lo so, è arrivato per senso di giustizia, per un rimorso?
Guardi, se io posso tollerare che ci siano uomini di Cosa Nostra che non parlano, ma non è tollerabile che vi possano essere uomini delle istituzioni che sanno determinate cose e non le vogliono dire. Non faccio nomi, evidentemente, ma io sono certo che vi sono all'interno delle istituzioni persone che sull'agenda, la scomparsa dell'agenda rossa, ci potrebbero dire delle verità che purtroppo invece non ci dicono.
Procuratore, purtroppo le cose che sta dicendo mi inducono ad una riflessione amarissima. Siamo riusciti, dopo tanto tempo, a rompere il muro dell'omertà della mafia. Non riusciamo a rompere il muro dell'omertà di Stato.
Allora dissi Paolo, arrivederci a presto. Non è facile descrivere né dimenticare lo sguardo che vedete Paolo. Già sapeva che era nel mirino. Ma sei sicuro, disse Antonio, che ci rivedremo? La domanda mi turbò molto. Cercai di mascherare il mio turbamento, la volsi un po' in tono scherzoso. Ma che stai dicendo, Paolo? Certo che ci rivedremo. E allora mi abbracciò, ma mi abbracciò con una forza che mi fece male. Mi strinse, non se ne rendeva conto. Mi abbracciò come a non volersi distaccare, come a volere tenere avvinto qualcosa di caro e portarselo via.
Questo era il servizio I ladri dell'agenda rossa da Repubblica TV, a proposito di movimento delle agende rosse. Loro quest'oggi stanno partecipando insieme alla CGIL, alla manifestazione che partirà all'Albero Falcone. Corteo presentato da un manifesto: la politica deve avere la carta in regola per combattere la mafia. Questo significa essere credibili nei propri comportamenti, significa valorizzare la questione morale dell'attuale politica e non legittimare figure come Dell'Utri, Cuffaro, che hanno avuto collegamenti accertati con la mafia. Nel manifesto poi anche un passaggio sulla presidente meloniana della commissione antimafia, Chiara Colosimo, la cui elezione è stata definita inopportuna visti i suoi rapporti con Luigi Ciavardini, condannato in via definitiva come esecutore materiale della strage di Bologna, un attacco alla presidente che sarà presente il 19 luglio durante le commemorazioni della strage. Proseguiamo quindi con la memoria del 19 luglio e la sua attualizzazione. Noi infatti stiamo parlando da un osservatorio privilegiato, che è quello dei rapporti con la scuola. La giusta frequenza, come abbiamo detto, è un progetto che partirà il prossimo anno scolastico e porterà la cultura dell'antimafia e della legalità all'interno di 30 istituti scolastici in giro per la penisola. In questa intervista del 1987, rilasciata alla televisione svizzera, è proprio lo stesso Paolo Borsellino a sottolineare l'importanza della scuola nella cultura dell'antimafia.
Lei ritiene che ci sia una sorta di fiducia, aumentata fiducia popolare nei confronti della lotta dello Stato contro la mafia?
C'è stato un momento in cui il collega Falcone ebbe a dire, e aveva ragione di dirlo, sento che la gente fa il tifo per noi. C'è stato un momento successivo, che stiamo vivendo tuttora, in cui rinasce una grossa tentazione che è stata sempre una piaga dell'opinione pubblica siciliana, è stata quella che io chiamo la tentazione della convivenza, cioè che se non fanno molto danno, se non creano molti problemi di allarme, tutto sommato si può convivere con questo fenomeno. È una tentazione durissima a sradicare. Vi è però nell'opinione pubblica una parte di questa opinione pubblica che è rappresentata ed è guidata soprattutto dalla popolazione, dai giovani, dalla popolazione scolastica in particolare, che rappresenta di questa opinione la punta di diamante, che è sicuramente la componente sociale siciliana che è stata sicuramente ed è ancora più vicino, e tante volte l'ho dimostrato, alla magistratura e in genere ai problemi della lotta alla criminalità mafiosa. E questo secondo me costituisce il punto di non ritorno, cioè qualsiasi possa essere l'esito di questi processi o di queste indagini, l'opinione pubblica, soprattutto l'opinione dei giovani, è estremamente cambiata con riferimento al fenomeno mafioso. Non si può più ripresentare il caso che ci sia un giovane che a 14 anni la pensi come la pensavo io sul problema mafioso quando 14 anni avevo.
L'importanza della scuola nella cultura dell'antimafia e della legalità, nelle parole di Paolo Borsellino in questa intervista del 1987 alla televisione della Svizzera italiana. Concludiamo la nostra puntata con un estratto da un'intervista ad Agnese Borsellino pubblicata da Servizio Pubblico, un'intervista importante perché Agnese Borsellino racconta come il marito gli parlò della strattativa Stato-mafia.
L'indomani Paolo, quando va in ufficio, la prima cosa che pensa di fare è di incontrare nello studio del procuratore il Giammanco, il quale si giustifica dicendo: non l'ho detto a te perché era interessante mandare la lettera alla procura di Caltanissetta, che è la sede competente. E qui Paolo perse le staffe, perché era inconcepibile che lui non sapesse nulla.
E questa cosa la gliela riferì Paolo?
Sì, è venuto a casa sconvolto, perché quasi non credeva ai suoi occhi. Non era amato assolutamente in procura mio marito. Mi ha accennato qualcosa, che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato, ma che durava davvero un po' di tempo.
Questo discorso della trattativa mi interessava saperlo. Quando è questo riferimento che fa Paolo?
Dopo la strage di Capaci si dice che c'era un colloquio tra la mafia e alcuni pezzi infedeli dello Stato.
E questo discorso non si riesce a collocare nel tempo?
All'incirca verso la metà di giugno mi dice che c'è questa contiguità tra mafia e pezzi deviati dello Stato. Mi fa stare a dormire con la serranda abbassata nella stanza da letto, e c'era tanto caldo, perché mi dice: dal castello Uttiveggio, con un cannocchiale potentissimo, ci possono vedere dentro casa. L'ho visto turbato e ho chiesto: cosa c'hai, hai pranzato oggi, perché non era venuto a pranzo? Ho detto: ho visto la mafia in diretta, e fra tante cose mi hanno riferito che il generale Subrani si è pungiuto. È una cosa che io non mi sarei mai immaginata, né poteva mio marito, immaginassela, così me l'ha riferito, sempre sbalordito di quello che gli era stato raccontato. Però io non ho chiesto chi te l'ha detto, ma lui l'ha detto in maniera non serena, ma certa. Era turbatissimo, turbatissimo. E quando gliel'hanno detto, addirittura dice che ha avuto colante di vomito, perché per lui l'arma e chi la compone, chi ne fa parte, era sacra e intoccabile. È come se me l'avesse detto ieri.
C'è qualche altro particolare che posso venire alla mente rispetto a questi, a questo discorso della trattativa, alla vicenda di Ciancinino, che lei ricordi?
No, io mi hanno detto, ma non so se è vero, quando è morto mio marito, cioè, Ciancinino era a Roma, presso un albergo, forse agli arresti domiciliari, non saprei, e ha sturato una bottiglia di champagne per festeggiare la morte di mio marito.
Le disse nulla su questo incontro che ebbe, se ebbe un incontro con il ministro, se l'aveva conosciuto il nuovo ministro?
Era stato chiamato mentre interrogava Muto, e questo lo ricordo come se fosse ieri, come ricordo che Paolo mi disse materialmente mi ucciderà la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste sono parole che sono scolpite nella mia testa, no? E sino a quando sono in vita non potrò dimenticarle. Proprio messi qui io e lui, mi uccideranno quando altri lo consentiranno.
Materialmente mi ucciderà la mafia, dice Agnese Borsellino, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste le parole pronunciate da Agnese Borsellino, riportate dal marito, parole molto pesanti che accendono di nuovo un dibattito sia politico che storico sulle vicende che oggi stiamo ricordando e stiamo celebrando. Una giornata importante che sulle frequenze dell'ML Network prosegue fino alle 18. Io, Luca Lovisetto, dalla redazione di Bologna, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al proseguo della programmazione radiofonica per la maratona del 19 luglio.
Senta, guarda. filmare, non più mutilati, non più mutilati vuole filmare. Non si muove da questo problema.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.